è possibile che, se io ti parlo da qui, da questo piccolo pianeta, tra miliardi di pianeti, da questa piccola città, tra milioni di città, da questo povero quartiere di una zona popolare, ma è possibile che da lassù ascolti me che parlo da qua giù, da questa strada che finisce in mezzo a un prato, che la conosce solamente chi c'è nato, da questo mio balcone che sa di rosmarino, tra i vasi e le lenzuola di questo terzo piano, davanti a questo cielo che mi sento nessuno, ma è possibile che, se io ti parlo da qui, tu mi senti. Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti voi, volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se dura come una scintilla e ci dispensa solamente guai. Oh, Eterno Padre tra gli angeli, li hai visti lì, quei due ragazzi che si tengono per mano e sorridendo vanno incontro al loro destino. Tu diglielo, diglielo adesso, che cosa sarà, che succederà, dove hai messo il limite per l'inizio dell'eternità. Ma è possibile che, se io parlo con te, oh, che sette volte ti ho pensato, sette volte ho sorvolato, io che ho risolto i miei problemi troppo spesso con le mani, io che ti ho considerato solo quando ho bestemmiato, io che penso solamente a me, io che uno scrupolo non so cos'è, io che mi chiedo come in caso di bisogno mi aiuteresti se stai sempre appeso a un legno. Eppure in questo istante di questa notte azzurra sei lì che ascolti un uomo che parte dalla terra, un briciolo di vita, altro non è. Ma è possibile che, se io ti parlo da qui, tu mi senti. Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti voi, volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se in fondo è solo una scintilla, ma noi vorremmo non finisse mai. Oh, Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti io voglio dire che sei stato proprio bravo, perché la vita in fondo deve aver motivo, e se per caso incontrassi tuo figlio qua giù, io glielo direi che ci sono uomini che non si vergognano di lui. È possibile che, se io ti parlo da qui, tu mi senti.
Carissimi radioascoltatori di Radio Maria Svizzera, un caro saluto a tutti voi che mi ascoltate. Il Signore Gesù e la Vergine Santissima siano per voi gioia e benedizione. Sono padre Giovanni Maria Personeni, missionario monfortano a Sant'Eramo in Colle, direttore del centro dell'Associazione Maria Regina dei Cuori di Trinitapoli. Continuiamo questa sera il nostro percorso nella lettura del trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Nel nostro precedente incontro, il 21 gennaio scorso, avevamo parlato della devozione mariana cristocentrica di Giovanni Paolo II. In Montfort, infatti, l'insistenza sul cristocentrismo è la prima delle verità fondamentali della vera devozione a Maria. Il santo di Montfort sottolinea l'assoluto e la centralità di Cristo e la totale relatività di Maria a lui. Giovanni Paolo II capisce che Maria ci avvicina a Cristo, ci conduce a lui, a condizione che si viva il suo mistero in Cristo. Capisce che non c'è il rischio che il culto a Maria comprometta il culto dovuto a Cristo. Tale convinzione, maturata grazie alla lettura del trattato, gli fa mettere da parte ogni perplessità e comprende che non deve scegliere tra Cristo e Maria, poiché non solo Maria porta a Cristo, ma Cristo stesso presenta sua madre ai fedeli affinché sia accolta nella vita con totale fiducia e apertura. Ecco dunque il tema che oggi ci guida nella lettura del Trattato della Vera Devozione. L'intima unione tra Gesù e Maria. Cerca di capire la madre se vuoi capire il figlio. Quest'ultima frase è del padre di Montfort ed è riportata nelle prime pagine del trattato. Ascoltiamo le sue parole ai numeri 12 e 13 dello scritto. Con l'apostolo bisogna infine esclamare: occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo le bellezze, le grandezze e le sublimità di Maria. Miracolo dei miracoli della grazia, della natura e della gloria. Dice un santo: se vuoi comprendere la madre, conosci il figlio. È una degna madre di Dio. E qui ogni nostro discorso rimane inadeguato. È il cuore che mi ha dettato ciò che ho appena scritto, con gioia speciale, per mostrare come la Divina Maria sia stata finora sconosciuta. Questo è uno dei motivi per cui Gesù Cristo non è conosciuto come si dovrebbe. È dunque sicuro che la conoscenza di Gesù Cristo e la venuta del suo regno nel mondo saranno la conseguenza necessaria della conoscenza e del regno della Santissima Vergine Maria, che lo ha messo al mondo la prima volta e che lo farà risplendere la seconda. Commentiamo, fratelli, dunque queste parole del santo di Montfort alla luce del magistero di Giovanni Paolo II. Il testo principale di riferimento di Montfort, che viene approfondito dal Papa, è quello che abbiamo letto: cerca di capire il figlio se vuoi comprendere la madre. Vera devozione numero 12. Egli approfondisce questo tema nell'enciclica Redemptoris Mater del 1987, a motivo della centralità della Vergine nella storia della salvezza. Il Papa afferma: la Chiesa, sin dal primo momento, guardò Maria attraverso Gesù, come guardò Gesù attraverso Maria. Numero 26 della Redemptoris Mater. E ne spiega il motivo. Lei è una singolare testimone del mistero di Cristo. In un'altra occasione, parlando ai missionari della Compagnia di Maria, istituto fondato da Montfort, a cui appartengo, Giovanni Paolo II precisava il pensiero del santo dicendo: si può anche dire che egli, Montfort, abbia invertito i cammini o che abbia dato ad essi una nuova complementarità. Tradizionalmente, infatti, si è pensato che per Maria si va a Gesù. In questi misteri, mistero trinitario, mistero dell'incarnazione e della redenzione, egli ci ha insegnato che per Gesù si va a lei, Maria. Evidentemente queste due vie del nostro cammino spirituale, dice il Papa, si completano. Sulla scorta del santo di Montfort, dunque, Giovanni Paolo II ha dato un nuovo slancio a questo duplice principio mariano-cristologico: a Cristo per Maria e a Maria per Cristo. Un primo esempio dove Montfort ci insegna che è Cristo a portare a sua madre lo troviamo nelle prime pagine del trattato, al numero 18, ed è il mistero stesso dell'incarnazione. Qui vediamo che è il figlio che sceglie di lasciarsi portare da questa fanciulla, come lui afferma. Lui vuole dipendere da questa amabile vergine nella sua concezione, nella nascita, nella presentazione al Tempio, nella vita nascosta durata 30 anni, fin nella sua morte, alla quale ella doveva essere presente per poter offrire con lei un medesimo sacrificio e per essere immolato all'Eterno Padre con il consenso di lei. Anche nel resto della sua vita Gesù, secondo le parole di Montfort, ci porta verso Maria. Ecco come ne parla al numero 19 dello scritto. Se esaminiamo da vicino il resto della vita di Gesù Cristo, vedremo che egli ha voluto dare inizio ai suoi miracoli per mezzo di Maria. Ha santificato San Giovanni nel seno di sua madre, Santa Elisabetta, per mezzo della parola di Maria. Non appena ebbe parlato, Giovanni fu santificato e fu questo il primo e più grande miracolo di grazia. Alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, in seguito all'umile preghiera di Maria, e fu il primo miracolo nell'ordine della natura. Egli ha iniziato e continuato i suoi miracoli per mezzo di Maria e li continuerà fino alla fine dei secoli per mezzo di Maria. Anche al numero 31, fratelli, sempre del Trattato della Vera Devozione, guardate cosa dice Montfort, a riprova del desiderio di Gesù di passare per la sua Santa Madre. Dice così: Dio Figlio vuole formarsi e, per così dire, incarnarsi ogni giorno per mezzo della sua cara Madre, nelle sue membra, e le dice: prendi in eredità Israele. Ecco, queste parole di Montfort ci rivelano che è nella loro frequente meditazione che Karol Wojtyła scopre la dimensione mariana nella persona stessa di Cristo. All'interno dunque di questa dinamica, Maria conduce a Cristo, ma anche Cristo conduce a Maria. Proseguiremo la lettura di Montfort dopo una breve pausa con un intermezzo musicale. Riprendiamo la lettura e riflessione sul trattato della vera devozione a Maria nell'approfondimento del tema L'intima unione tra Gesù e Maria, cerca di capire la madre se vuoi capire il figlio. Montfort dedica molto spazio nel descrivere le grandezze di Maria perché è Cristo stesso che rivela le grandezze della madre. Ecco allora un altro passaggio del trattato dove vediamo che è il figlio che conduce alla madre. Al numero 14, Montfort afferma che Maria, essendo una semplice creatura, paragonata all'Altissimo, è meno di un atomo, anzi un nulla, perché non ha bisogno nel modo più assoluto della Santissima Vergine per compiere i suoi voleri. Tuttavia, afferma anche che grazie a Cristo colei che è un nulla diviene in un certo senso onnipotente per grazia. Montfort oppone il Dio infinito a Maria piccola, debole, limitata. La chiama questa fanciulla, o come già è stato detto, meno di un atomo. D'altra parte, il santo ci mostra che Maria è creatura unica. Se Dio è onnipotente per natura, Maria lo è per grazia, per volere di Dio stesso che l'ha scelta come madre e mediatrice. Ascoltiamo la voce di Montfort al numero 37 del trattato. Maria ha ricevuto da Dio un grande potere sulle anime degli eletti. Ella, infatti, non potrebbe porre in essi la sua dimora, come Dio Padre le ha ordinato, non potrebbe formarli, nutrirli e darli alla luce della vita eterna, come loro madre, averli come sua parte di eredità, formarli in Gesù Cristo, e Gesù Cristo in loro, mettere nei loro cuori le radici delle sue virtù, essere la compagna indissolubile dello Spirito Santo per ogni opera di grazia, non potrebbe, dico, fare tutto ciò se non avesse diritto e potere sulle loro anime per una speciale grazia dell'Altissimo, il quale, avendole dato potere sul proprio figlio unico e naturale, glielo ha dato anche sui suoi figli adottivi, e non solo sul corpo, che sarebbe poca cosa, ma anche sull'anima. San Luigi di Montfort esprime poi la medesima convinzione più avanti, quando parla della seconda verità fondamentale, la schiavitù d'amore. Ecco ciò che dice al numero 74. Ciò che affermo di Gesù Cristo in modo assoluto lo dico dalla Santissima Vergine in modo relativo. Avendola Gesù Cristo scelta come compagna indissolubile della propria vita, morte, gloria e potere in cielo e sulla terra, le ha così dato per grazia, relativamente alla sua maestà, tutti i diritti e i privilegi che egli possiede per natura. Dicono i santi, tutto ciò che conviene a Dio per natura, conviene a Maria per grazia. Dunque, secondo essi, non avendo i due che una medesima volontà e potere, hanno anche gli stessi sudditi, servitori e schiavi. Se leggendo queste parole di Montfort le meditiamo e le facciamo entrare nella mente e nel cuore, a poco ci accorgiamo che siamo come continuamente rimandati non solo da Maria a Gesù, ma anche da Gesù a sua madre. Tramite la Vergine il fedele scopre Cristo, ma anche nel figlio trova la madre. Possiamo dire che Papa Wojtyła segue quindi due vie complementari tra loro. Imita Cristo che vuole accanto a sé la propria madre e da Cristo accoglie la madre Maria per vivere con lei un rapporto filiale di intimità fino a diventare Maria stessa per Gesù. Verso la fine del Trattato della vera devozione a Maria, Montfort dedica una parte dell'opera alla descrizione degli effetti meravigliosi che questa devozione produce in un'anima che vi rimane fedele. Nei passi che ora leggeremo possiamo vedere gli effetti di quella totale relatività di Maria a Cristo e dell'intima unione che vi è tra la madre e il figlio. Leggo ora i numeri da 222 a 225 del trattato. Per mezzo di questa pratica, osservata molto fedelmente, darai più gloria a Gesù Cristo in meno tempo che non in molti anni con un'altra pratica, anche più impegnativa. Ecco le ragioni. Perché compiendo le tue azioni per mezzo della Santa Vergine, come questa pratica propone, abbandoni le tue intenzioni e le tue azioni, anche se buone e conosciute, per perderti, per così dire, in quelle della Santissima Vergine, benché tu non le conosca. In questo modo tu prendi parte alla sublimità delle sue intenzioni, che furono talmente pure da dare più gloria a Dio con un minimo atto, per esempio filare con la conocchia o dare un punto d'ago, che non San Lorenzo sulla graticola con il crudele martirio, o perfino con le azioni più eroiche di tutti i santi. Così, durante la sua permanenza sulla terra, ella ha acquistato un cumulo talmente inimmaginabile di grazie e di meriti che sarebbe più facile contare le stelle del cielo, le gocce d'acqua del mare e i granelli di sabbia della spiaggia. Maria ha procurato più gloria a Dio di quella che tutti gli angeli e i santi gliene hanno data e gliene daranno. O prodigio di Maria, tu non puoi fare a meno di operare prodigi di grazia nelle anime che vogliono veramente perdersi in te. Un'anima fedele a questa pratica ritiene come un nulla ciò che pensa e fa da se stessa. Si appoggia invece e trova a piacere solo nelle disposizioni di Maria per avvicinarsi a Gesù Cristo o anche per parlare a Lui. In questo modo l'anima pratica l'umiltà più di coloro che agiscono da se stessi e che contano, o trovano sottilmente piacere nelle proprie disposizioni. Per conseguenza, quest'anima glorifica Dio in modo più alto, poiché Egli è glorificato in modo perfetto solo dai piccoli e umili di cuore. Un altro motivo è questo. La Vergine Santa, a causa della sua grande carità, accetta sicuramente di ricevere nelle sue mani virginali il dono delle nostre azioni e conferisce loro una bellezza e uno splendore meravigliosi. Le offre poi lei stessa a Gesù Cristo.